Una boccata d'arte. È alla terza edizione la manifestazione che vede 20 artisti impegnati in 20 borghi in tutta Italia. Tre di loro sono ucraini. Due capolavori nati dal genio di Caravaggio sono a confronto. Ne parliamo col direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburn. Arte cinetica, arte programmata e non solo. Tutta la ricerca di Grazia Varisco in mostra a Palazzo Reale di Milano. E sempre a Palazzo Reale troviamo la storia del costume, di scottanti questioni sociali, negli incredibili scatti di Oliviero Toscani. La fotografia al servizio della comunicazione. ISGRO cancella Brixia, in varie sedi l'opera dell'artista a Brescia. E ancora, sono stati gli alieni nel 42esimo anniversario della strage di Ustica, Bologna non dimentica, tante le iniziative. Buon pomeriggio da me Tiziana Ricci e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Dopo la diretta vi ricordo che ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. Una boccata d'arte, ce ne eravamo occupate anche in passato perché ci sembra una bellissima iniziativa, infatti è un appuntamento che coinvolge 20 borghi in tutta Italia e 20 artisti, 20 artisti che si sono messi in relazione col borgo, con l'atmosfera, con la vita del borgo e hanno creato le loro installazioni, le mostre, le performance. E ci è sembrata una cosa molto bella perché coinvolge soprattutto artisti emergenti ma anche altri affermati come ad esempio Eva Marisaldi nelle Marche, e in questa edizione ci sono anche tre artisti ucraini. Maurizio Riggillo è il direttore di Galleria Continua, che è un po' l'anima di questa bella idea.
Si inaugureranno tutte le nuove installazioni dei 20 artisti coinvolti quest'anno per questa nuova edizione di Una Boccata d'Arte. L'idea ora è alla terza edizione, la prima è stata nel 2020, è nata grazie all'amicizia di un'imprenditrice milanese che si chiama Marina Nissim, e poi ha aperto una fondazione, si chiama Fondazione Elpis, proprio per sostenere questo progetto, perché nel marzo ci siamo sentiti subito, nel marzo 2020, perché tutti ricordiamo purtroppo che cosa stavamo vivendo in quei momenti, avevamo altri progetti insieme, sempre legato al sostegno, alla creatività, soprattutto dell'arte visiva, soprattutto degli artisti emergenti, e quel momento lì un po' ci siamo sentiti persi e dall'altra parte è nata questa bella reazione nel dire ok, questo forse è proprio il momento più importante in cui dobbiamo cercare di fare qualcosa.
Chi avete chiamato? Che artisti sono? Che cosa succede? Per esempio l'inaugurazione dove avviene?
Avvengono in tutti e 20 i luoghi parallelamente, da sabato alle 12 fino a domenica sera alle 20, quindi il weekend è fisso per tutti i borghi.
Ma in quali luoghi? Per esempio abbiamo visto nelle Marche c'è l'Eva Marisaldi a San Costanzo, in Lombardia c'è Alina Kleidman a Cigognola vicino a Pavia, ma che luoghi avete scelto? Una galleria in particolare oppure la piazza centrale del borgo?
No, allora sono tutti piccoli borghi, sono legati da questi criteri di scelta, sono borghi abbastanza piccoli, all'incirca sui 5.000 abitanti, non di più, con un minimo di patrimonio storico-artistico o anche con delle caratteristiche di produzione artigianale di alto livello. La prima scelta appunto viene sui borghi e dall'altra parte poi iniziamo a scegliere gli artisti che, come vi dicevo, principalmente sono artisti emergenti, ma hai nominato per esempio già Eva Marisaldi. All'interno poi di questo gruppo ce ne sono alcuni più conosciuti, ma 4-5 nel gruppo di 20 ogni anno.
Quest'anno, ma intanto, appunto... intanto perché avete scelto i borghi e qual è il rapporto dell'artista col borgo?
Questo è, diciamo, è la cosa fondante di questo progetto, di Una Boccata d'Arte. Invitiamo ogni singolo artista a fare una piccola residenza, un sopralluogo che diventa però non di un giorno, di un piccolo periodo, in modo da conoscere le comunità locali, le persone, gli abitanti, entrare in rapporto anche semplicemente attraverso i circoli, i bar o chi voglia loro, in modo che l'artista poi possa sviluppare un progetto, un'idea, un coinvolgimento, una performance. Sono aperti, diciamo, possono fare quello che ritengono più opportuno.
Insomma, si mettono in sintonia con la vita di quel borgo. Ma perché avete scelto i borghi? C'è un motivo?
C'è un motivo perché sempre ripartendo appunto dal 2020 e da anche da, diciamo, questa è proprio esperienza personale, venendo da un piccolo paesino, lì è dove rischiava di fermarsi un po' tutto in quel momento. E c'era ancora più bisogno, diciamo, di incentivare la creatività in queste piccole situazioni, sia per i borghi sia per gli artisti emergenti. Quindi questa sintonia viene bene perché speriamo che agli artisti, diciamo, queste visite possano dare un incentivo, diciamo, una spinta alla creatività.
Sì, che si traduca in una valorizzazione reciproca.
Esatto. L'ultima cosa, perché quest'anno abbiamo dato spazio a 3 artisti ucraini.
Ah, beh, interessante.
Niola, appunto Alina Kleitaman, si chiama Sergei Orobets, nel borgo di Sorano, a Grosseto, e l'altra Anna Givantesva, è a San Donato di Ninea, in Calabria. 3 artisti che abbiamo avuto modo di incontrare e conoscere precedentemente solo nel lavoro, e che poi, quando è nata, diciamo, l'occasione di fare questa terza edizione, abbiamo considerato, visto purtroppo anche gli accadimenti del 2022.
Oh, un progetto corale originale per tutta l'estate, da nord a sud, dalla Val d'Aosta alla Sardegna, questa terza edizione di Una Boccata d'Arte. Allora, intanto io vi ricordo, gli artisti ucraini sono Alina Kleitman, ed è in Lombardia a Cigognola, in provincia di Pavia. Di solito sono nel centro di questi piccoli borghi. Poi c'è Seriv Orobets a Sorano, in Toscana, in provincia di Grosseto. Poi c'è Anna Ziaginseva a San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza, in Calabria. Comunque, siccome si va avanti tutta estate, il programma è denso, i borghi sono tanti perché sono 20, trovate tutto nel sito www.unaboccatadarte.it. Ci sono tanti dialoghi, alcuni molto fruttuosi. Come immaginate un dialogo tra due capolavori di un genio? La cena in Emmaus della Pinacoteca di Brera e il David con la testa di Golia della Galleria Borghese di Roma. Allora, sono due luoghi espositivi che si sono messi in sintonia e hanno dato vita a questo confronto molto molto interessante. Alla Pinacoteca di Brera, in sala 28, fino al 25 di settembre, il museo presenta i due capolavori, che è un'occasione perché non tutti possono andare, sì, magari capita di andare a Roma, insomma, alla Galleria Borghese, però a molti non capita, soprattutto di questi tempi. Allora è un'occasione per vedere i due capolavori messi a confronto, per vedere anche, ci sono diversi piani di lettura, quello degli studiosi che cercano di capire quando Caravaggio ha fatto ha dipinto il David con la testa di Golia, perché a seconda di quando l'ha dipinto loro capiscono la composizione, le modalità della pittura, insomma rivela tante cose, e altri invece godono del confronto dei due capolavori. È curato da Letizia Lodi questo confronto, e noi ne abbiamo parlato stamattina, abbiamo sentito Letizia Lodi, oggi invece sentiamo il direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburn. Direttore Bradburn, siamo al nono dialogo, giusto? Con due grandi, grandissimi capolavori di Caravaggio.
Sì, è difficile pensare ad un dialogo più potente che due Caravaggio, perché è raro. E la cosa interessante è che ci rimangono sempre domande su vari aspetti di questi, non in questo caso su l'attribuzione, sono entrambi senza nessun palo di dubbio Caravaggio. Però c'è una domanda su quando sono stati dipinti, e fino ad ora ci sono diverse opinioni,
ipotesi. L'arco di tempo non è grande, si va 3-4 anni.
Sì, però guarda, se vediamo le cene Emmaus a Londra 1601 e il nostro 1606, è 5 anni, ma sono ad una radicale differenza. So, Caravaggio era un artista di un tale genio come Picasso, che non possiamo dire che lui non cambia radicalmente il suo stile in l'arco di un paio di anni. La nostra è indiscutibilmente fatto nel 1606, dopo lui ha ucciso Ranuccio Tomasino.
Però ha ucciso
un rivale a Roma, e lui doveva fuggire.
Ha cominciato a scappare.
Esatto, verso Napoli. E lui ha assolutamente dipinto il nostro. La domanda è quando lui ha fatto le Davide e Golia. Ci sono alcuni che pensano che era fatto quasi come una offerta di essere perdonata abbastanza tardi nella sua carriera.
Sì, perché la testa di Golia era lui.
No, è lui.
Vuol dire, mi volete uccidere.
E con la spada è scritto Humilitas. Quindi ci sono persone che argomentano sulla base della storia scritta, la probabilità che fosse fatto tardiva. Lui è morto nel 1610, quindi verso 9, forse tornando da Malta a Napoli. Però all'altro lato ci sono altri che pensano che è fatto nello stesso arco del tempo che il nostro, nel 1606, forse non la stessa estate, però molto vicino in tempo. E abbiamo deciso di mettere le due quadri insieme per lasciare almeno la parte dell'occhio a giudicare, perché la parte documentaria possiamo fare nelle biblioteche, nelle saggi, negli articoli fra gli studiosi, però l'occhio ha sempre, soprattutto nelle storie dell'arte, l'occhio ha un ruolo fondamentale.
È un piano di lettura.
Ma sì, e vede, e io credo che l'occhio direbbe che ci sono tante punte di contatto fra le due, e che mi direbbe l'occhio che è molto probabile che sono fatto molto vicino in tempo invece di una distanza di 4 anni. Però questo è soltanto l'occhio, è una parte del puzzle. Però il dialogo è per aprire il lavoro, di fare la conoscenza sulle storie dell'arte a tutto il pubblico, di lasciare tutti una possibilità di paragonare come lui fa le righe, rughe, come lui fa le tracce di pennello, come lui dipinge il metallo, eccetera.
E dopo tanti mesi in cui non succedeva niente in Pinacoteca, ma tutto in biblioteca, giusto? Finalmente la Pinacoteca batte un colpo.
Ma io spero che non fosse così. Abbiamo anche fatto nella Pinacoteca diverse cose, con le Maffai, con i restauri, però è vero che stiamo facendo un gran lavoro nella biblioteca di fare lo stesso rinascimento lì che abbiamo fatto già nella Pinacoteca all'inizio, perché sono infatti le stesse Pinacoteca, lo stesso istituto che gestisce entrambi, e mi sembrava sempre un po' peccato che la biblioteca che è caduto nell'ombra. Però è anche con grande gioia che ricominciamo questa politica, una politica di non fare grande mostra, però di mettere in rilievo le nuove chiavi di lettura della nostra collezione. E questa è la ripresa di questo approccio che era fondamentale quando io sono arrivato.
Sì. Gioielli per approfondire,
esatto, di portare l'attenzione alla collezione permanente, perché non sono convinto del meccanismo di grande mostra. Io non sono stato convinto prima di Covid e io non sono stato convinto dopo Covid.
Senta, cosa mi dice di Citterio?
Io dico soltanto che stiamo lavorando sul piano esecutivo per l'allestimento e per la scalina, e che fra poco le gare saranno pubblicate. Un momento che le gare sono pubblicate e abbiamo le persone che dichiarano pronti di fare il lavoro, io posso mettere un cronoprogramma molto preciso.
Ma lei dice che ce la fa entro il suo mandato?
Ma c'è sempre, è sempre fattibile. Promesse, io ho detto 2 anni fa, io non posso più fare promesse con questa situazione.
Non è dipeso da lei.
No, esatto. So io alzo le mani, io non posso fare un promesso, io posso dire dove siamo. Al momento che abbiamo gara pubblicata e una persona che ha vinto la gara, perché adesso le gare sono molto problematiche perché le costi sono in aumento molto. Quindi il rischio che non esistava per anni, il rischio che i prezzi aumentino tale che le persone non...
Insomma, ha ragione il direttore Bradburn, lui ha fatto tutto il possibile, ma ha incontrato ostacoli grossi. E quindi i tempi si sono allungati. Ricordo per i più distratti che Palazzo Citterio in Via Brera dovrebbe essere il luogo di ampliamento, diciamo così, dello spazio espositivo della Pinacoteca di Brera e ospitare le collezioni del Novecento. E sembra Fabbrica del Duomo, doveva essere pronto già tanto tempo fa, però ripeto, non è dipeso dal direttore Bradburn, il quale invece si è impegnato moltissimo. Ci sono stati quei brutti ostacoli burocratici di cui l'Italia è maestra. Vabbè, detto questo, io vi ricordo, andate a vedervi i due capolavori alla sala 28 della Pinacoteca, Cena di Emmaus e David con la testa di Golia della Galleria Borghese. I due capolavori di Caravaggio a confronto. Parliamo di arte astratta con una grande artista e siamo contenti che Milano le rende omaggio. Parliamo di Grazia Varisco, il cui nome molti associano all'arte cinetica, ma non solo. La sua ricerca è molto più ricca, molto più ricca, a Palazzo Reale di Milano. Finalmente Milano rende omaggio a una bravissima artista, Grazia Varisco, classe 37, nata a Milano, e rende omaggio con una grande mostra antologica, ricca e completa. È curata da Marco Meneguzzo e documenta oltre 60 anni di ricerca dell'artista. Vari temi, varie le sperimentazioni. Dalla fine degli anni 50 col ciclo I Materici e poi le sperimentazioni legate al gruppo T, di cui Grazia Varisco è stata protagonista insieme ad artisti come Anceschi, Colombo, Boriani e De Vecchi. Nei primi anni 60 la sua ricerca verte su spazio, tempo e movimento. E in mostra vediamo tutti i cicli, schemi luminosi variabili, la famosa arte cinetica, a cui tuttavia Varisco non vuole essere inchiodata, come dimostrano le sue numerose e varie ricerche, i reticoli frangibili, i mercuriali, variabili, silenzi, i quadri comunicanti. E alla fine del percorso una bacheca luminosa ci mostra disegni, modellini, alcuni poi sono diventati sculture e monumenti, come quello dedicato alle vittime del Covid a Rho. In mostra incontriamo l'artista.
Dall'ultimo anno, gli ultimi anni di Accademia, quando abbiamo cominciato a tentare di superare l'informale cadendoci dentro anche noi, perché comunque era quello che imperava in quel momento. E poi siamo passati a esaminare l'esperienza del tempo con il gruppo T, che ha avuto un suo percorso con la mostra di arte programmata, con vicende molto, molto, molto importanti al momento, perché con Olivetti avevamo fatto la mostra dell'arte programmata in galleria.
E Olivetti era un grande mecenate, no? Vi aveva stimolato molto nella vostra ricerca?
Sì, non l'abbiamo conosciuto di persona, perché tra l'altro è morto poco dopo, non è che sia, però abbiamo avuto il contatto con Giorgio Soavi e con Bruno Munari, che era stato il tramite con l'Olivetti, e questa esperienza ci aveva messo in contatto anche con Umberto Eco, che non era l'Umberto Eco di dopo, era l'Umberto Eco di allora, che era ancora legato alla, credo, a Bompiani e comunque sì, anche al famoso calendario, come si chiamava? Almanacco Bompiani.
Senta, ma ci racconti della sua ricerca, perché
la mia ricerca
è molto molto particolare. Anche lo con so. L'arte cinetica, bellissima.
Ecco, l'arte cinetica è quella che viene subito come inizio dell'esperienza, che mette il tempo di mezzo, cioè il movimento è il modo per rendere evidente quello che succede nel tempo. Il tempo, che è una condizione che ha un prima, un durante e un dopo. Il durante può essere anche una cosa molto concentrata, come lo spostamento di un listello su una superficie calamitata, però intanto mi rendo conto che la relazione oggetto-campo diventa un qualche cosa che parla di fuori, dentro, sopra, sotto,
movimento comunque.
E il movimento diventa tutta la parte cinetica subito successiva, compreso appunto l'esperienza con Olivetti e via dicendo, e con gli schemi luminosi variabili, che sono forse una delle cose che sono più frequentemente viste e riprodotte. Però a queste vicende si sono sommate tutte quelle successive, dove non c'è mai si conferma l'interesse proprio per questa transitorietà e questa temporalità nell'esperienza artistica, che ha anche delle incertezze, dei dubbi, e li mette in evidenza con degli equilibri molto, molto precari, molto...
Ci spieghi? Questi dubbi?
Questi dubbi sono proprio i dubbi miei, del sé. Ho intitolato una mostra Se, con tre puntini, che qualcuno poi traduce Se con l'accento, che non c'entra niente, però...
Ha messo in discussione il suo tipo di ricerca?
Io metto in discussione proprio il fatto che esiste la perplessità del dubbio, il caso che diventa questa esperienza che vediamo nelle extrapagine che abbiamo appena lasciato nella sala precedente, e l'esperienza delle extrapagine è proprio un'esperienza che sa di qualche cosa che avviene, ma a sorpresa, non la prevedi, è qualche cosa che ti disturba in qualche modo. E il disagio è un'altra cosa sulla quale io lavoro, il disagio percettivo, è qualche cosa che muove a controllare, a verificare, a considerare come qualche cosa che non ti lascia certo. L'ambiguità percettiva è qualche cosa che io ho immagazzinato. Quando ho sentito attribuirmi ambiguità una volta, mi ricordo la primissima volta che ne parlò l'Augusto Morello nella presentazione della mia mostra prima personale a Vismara, parlava di ambiguità, ho detto oddio, invece è un'ambiguità molto, molto valida, molto, è un'apertura a quel qualcos'altro che non possiamo determinare con certezza prima, è una cosa che avviene proprio.
Perché lei, quindi, il caso va bene?
Il caso, assolutamente, protagonista del mio lavoro fino alle ultime cose. I quadri comunicanti, che sono una delle ultime esperienze che vedrete dopo, sono l'esempio di qualche cosa che succede sotto lo sguardo, non so, goloso, curioso di avvenimenti che non puoi prevedere. Ero dall'artigiano e stavo facendo dei telai per qualche cosa che non ricordo neanche in questo momento che cos'erano, dei rettangoli di ferro che sono stati appoggiati per terra, perché li stavamo, però sono stati appoggiati per terra in modo casuale e sono finiti in modo disordinato, diciamo, su una riga che era la riga che separava due liste di piastrelle.
Quella riga lei lì, ha avuto un'intuizione.
Lì, ecco. E quelle cose lì sono le vere sorprese, il vero momento che dici, oddio, ci sta succedendo qualcosa. Poi lo metti in gioco e finché non è finita l'esperienza sei tesa e capisci che ci sei, che ci sei, che ci sei vicina.
E io c'è una specie di gioia, è vero?
Io lo chiamo stato di grazia.
Grazie a Varisco. Percorsi contemporanei dal 1957 al 2022, dedicata a questa straordinaria artista milanese protagonista della scena contemporanea. Sono più di 150 opere. Forse se ne mettevano anche qualcuna meno, però devo dire che è ricca e completa la mostra curata da Marco Meneguzzo. 60 anni di attività dell'artista a Palazzo Reale di Milano.
Take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen, man thinks about little bitty baby girls, baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything, everything, everything he can, you know that man makes money to buy other man. But this is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. And I said he's lost, lost in the world of a man. Oh yeah.
dobbiamo lasciare Etta James perché ci dobbiamo occupare ancora di tante cose, tipo di Isgro Cancella Brixia, un nuovo inedito progetto espositivo site specific di un grande artista che amiamo tanto, Emilio Isgro. Sapete che la sua cifra è non solo, ma insomma anche forte, la cancellatura. Per Radio Popolare lui ha cancellato la dichiarazione d'intenti. Lui le cose importanti le cancella, però cancellare non significa cancellare realmente una città, come nel caso di Brixia, che è il nome antico di Brescia. Ma esattamente il contrario, dice l'artista, significa riportare l'attenzione degli italiani, degli europei, una comunità culturale e civile che ha dato molto al paese e che continua a farlo in questi anni veramente difficili, anni così difficili che anche gli artisti non possono più accontentarsi di essere solo una voce del listino di borsa, ma uomini e donne in carne ed ossa capaci di amare e di soffrire. La cancellatura non è fatta per uccidere o censurare, come pretende la cancel culture, che va di moda ultimamente, ma soprattutto per preservare sotto l'inchiostro quelle parole di speranza, di fiducia che oggi mancano al mondo. Bellissimo, questa è la concezione della cancellatura per Emilio Isgro. Brixia, cancella Brixia. Allora, le sue opere sono al Museo Santa Giulia, il chiostro rinascimentale del museo, il Capitolium che custodisce questi meravigliosi antichi resti romani, al teatro, al parco archeologico e alla stazione della metropolitana dove lui ha cancellato la Vittoria alata. E allora io adesso vi voglio portare al chiostro. Al Museo Santa Giulia c'è questo chiostro rinascimentale e una delle opere è questa installazione intitolata L'armonium delle allodole impazzite. Nel silenzio del luogo risuona l'aria della casta diva della Norma di Bellini. E voi immaginatevi un gigantesco armonium nel centro del chiostro e sotto il portico delle gabbie da cui sono fuggite queste allodole impazzite. Purtroppo, insomma, il sonoro è quello che è perché non era facile registrare. Questa è una delle opere di Emilio Isgro a Santa Giulia e lasciamo l'armonium delle allodole impazzite per andare nelle sale del museo dove troviamo la cancellatura di Brixia.
Qui ho cancellato quella immagine della Grecia che andiamo e che porta dritto a Roma e a Brixia, cioè alla civiltà occidentale di fatto, che poi integrandosi con la civiltà giudaica crea l'Occidente che oggi conosciamo.
È per quello che il titolo è Brixia come Atene?
È un augurio soprattutto che Brixia e per essa l'Italia si sappiano muovere sul piano culturale, perché è un'occasione imperdibile nel momento in cui la crisi è tale che tutti un po' annaspano, e nelle crisi che l'artista deve fare la sua parte con responsabilità. È chiaro, l'arte della globalizzazione adesso è probabile, io non, ci sono anche dei bravi artisti lì, ma quel modo di pensare va in soffitta, non è che c'è dubbio.
Cioè, spiegami meglio questo concetto che mi sembra importante.
Senti,
cos'è l'arte della globalizzazione?
Beh, l'arte della globalizzazione è quel fenomeno, perché tu vedi che gli artisti sono tutti uguali, dal museo di Bresciano, ma dal museo di Tokyo al museo di Milano al museo di New York, il mondo è tutto uguale. Ma proprio perché il mondo è integrato economicamente, si fa per dire, perché stiamo vedendo che non è vero neppure questo, la cultura deve essere diversa, perché sennò questo crea nazionalismi pericolosi, perché la gente non sa più con occhi.
Quindi il ruolo dell'artista quale deve essere?
Attivare quelle differenze per cui non tutti gli artisti sono uguali e vengano quelli più scomodi e diversi. È un pensiero che rivolgo soprattutto ai giovani che non hanno le fortune che ho io di avere dei mezzi per la... quelli non ne hanno, e quindi quelli bisogna aiutare.
Perché tu sei già affermato, già apprezzato.
Esatto, lo so, ma le cose riesco a farle, ma gli altri non hanno la possibilità. È un paese che non fa crescere i propri artisti e fa crescere soltanto i cuochi e la sartoria, vabbè, è condannato a una forma di subalternità intellettuale, che significa subalternità economica da lungo.
Ecco qua, è dalle sale espositive del Santa Giulia di Brescia al Capitolium, nella sala centrale del Capitolium, che è un vero e proprio museo epigrafico, ospita un'altra opera di Emilio Isgrò, Le api di Virgilio. Allora lì vediamo una moltitudine di api in volo che cancellano le iscrizioni presenti sulle epigrafi romane collocate sulla parete. È un'installazione spettacolare, molto bella, e queste api, simbolo di socialità, di operosità, coprono queste epigrafi e compongono nuove parole, sempre ispirate dalla speranza, dalla fiducia, quello che insomma manca un po' oggi, ecco. E adesso sentiamo, su questo intervento di Emilio Isgrò a Brescia, il sindaco Emilio Del Bono. Allora, sindaco, questo evento con l'arte di Emilio Isgrò segna un po' l'inizio di Brescia e Bergamo, capitale della cultura?
Beh, dà un contributo ulteriore a questo cammino, cioè noi non pensiamo che l'anno prossimo sarà l'inizio e la fine di un percorso, è una tappa intermedia, e in questa tappa intermedia aver coinvolto, l'abbiamo già fatto anche in occasione di una grande opera che abbiamo collocato di Isgrò all'interno della metropolitana leggera della città,
la vittoria,
l'incancellabile vittoria, stupendo, perché questa idea che richiama la vittoria alata e in qualche maniera cancella tutto intorno passi importantissimi della letteratura latina, Isgrò ha questa forza, ci aiuta, e quindi noi siamo molto contenti. Cogliamo l'occasione per dire ai tanti che si aspettano, che attendono l'anno prossimo, di venire anche in anteprima,
sì.
E di godersi questa estate Brescia.
Avete già dei progetti? State sì. Lavorando con Bergamo anche?
Sì, assolutamente,
cosa.
Abbiamo prodotto un buon dossier che abbiamo depositato al Ministero. In questo dossier il rapporto Brescia-Bergamo è strettissimo, abbiamo lavorato con produzioni sempre a scavalco, cioè quindi noi avremo tante cose che dialogano in comune tra Brescia e Bergamo. Questo vale per i lavori teatrali, vale per i lavori musicali, vale per la produzione delle mostre, vale anche per la valorizzazione della storia, anche delle nostre città. Storie, sì, che sono molto simili, perché siamo due città che segnate da oltre 300 anni di dominazione veneziana, sono città protagoniste del Risorgimento, sono città protagoniste della rinascita dopo il fascismo.
Anche insomma, da scoprire un
anche
po'.
Anche da scoprire, sì. Infatti uno dei temi è stato che ci conduce lungo questo cammino, si chiama poi Tesori Nascosti.
Corbi lasso Monte Carlo simi a Fürsti Mala.
Aba lama risti kota stock war instigator rota.
Solchi, solchi, mi, mi, la, ki, solchi.
SGRO cancella Brixia, è stata appena inaugurata e se andate a Brescia non vi perdete le sue opere al Museo Santa Giulia, nel chiostro rinascimentale del museo, al Capitolium e il Teatro del Parco Archeologico. E la Vittoria Alata, che è stata cancellata alla stazione della metro. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso vi porta a parlare con un grande fotografo. Si è addolcito perché, insomma, un po' di anni fa era più spinoso, no? Adesso è diventato più morbido. Sto parlando di Oliviero Toscani. Oliviero Toscani, professione fotografo. Questa mostra raccoglie i lavori che lui ha realizzato dai primi anni 60 fino ai giorni nostri. Sono immagini, campagne pubblicitarie che lo hanno reso famoso, riconoscibile in tutto il mondo. Nonostante la mancanza di alcun logo commerciale, perché da sempre la sua caratteristica è quella di usare il mezzo pubblicitario senza mostrare il prodotto, rendendo quindi la sua fotografia applicabile alla comunicazione. La fotografia come comunicazione, e usando questo, è stato rivoluzionario da questo punto di vista, usando la fotografia in questo modo ha portato avanti delle grandi campagne su questioni sociali scottanti. Ma sentiamo lui.
Sì, questo qua è proprio una monografia, è tutta una scelta di immagini. Non ho voluto fare una mostra estetica di quanto bravo è a fare le foto, quello viene dopo. No, far vedere quello che ho visto, i vari personaggi, la gente, i posti, i luoghi, e soprattutto l'impegno dei vari temi, no? Insomma.
E qui davanti a noi c'è una campagna importantissima, no? Che lei aveva fatto contro l'anoressia.
Cioè, io non ho eseguito le idee o le strategie pubblicitarie di agenzie. Tutti i lavori che vedete qui sono decisi magari insieme al mio committente, però sono scelte individuali. Io sono la mia agenzia, sono come...
Beh, lei ha dato una grande svolta al linguaggio della pubblicità comunque.
Cioè, non sono un esecutore di immagini per terzi, come lo sono la grande maggioranza dei fotografi. Io sono un autore che usa la macchina fotografica per raccontare le realtà che mi circondano. E ci sono delle realtà che trovo molto interessanti, che veramente condizionano la vita e tante volte sono visibili ancora prima che il mondo se ne accorga, che ufficialmente il mondo se ne accorga. Ci sono tante cose che sono irrisolte, che però che al mondo, la maggioranza del mondo, vanno benissimo e non si lamenta.
Quando ha deciso di fare alcune foto come questa che abbiamo davanti sull'anoressia, ma mi ricordo anche quelle sulla mafia, quelle contro il razzismo, diciamo, no, eccetera, ha ascoltato quella voce che di cui parla spesso?
Sì, la tua voce della coscienza sociale, è questa qui, è quella che ti dice cosa c'è di interessante, che non va, che potrebbe andare meglio, che si potrebbe aggiustare, che si potrebbe...
È sempre riuscito ad ascoltarla? O qualche volta gli è stato impedito perché magari proponeva una cosa e gli dicevano no, questa non va?
La maggior parte dei casi ti impediscono ad ascoltarla perché è sempre un po' fuori regime del socialmente corretto. Quindi devi dimenticare il socialmente corretto e cercare di metterla alla fine col socialmente corretto più possibile, in modo che sia possibile eseguirla. Ma io trovo che ci sono delle problematiche che sono incredibilmente irrisolte nella società, che non facciamo finta di non, che non esistano. Sì, adesso si parla di ecologia, adesso si parla di spreco, ma mamma mia, una roba che avevamo 40 anni fa, 50 anni fa c'era già il problema, negli anni 70. Anni 60.
Quando ha cominciato lei a fare quest'uso della pubblicità è stata una cosa molto innovativa,
no,
è stata una svolta.
Mi hanno aggredito, chiaramente, le vedi adesso.
E ci sono state anche tante polemiche, mi ricordo.
Tantissime, ma infatti viste adesso non fanno più impressione, ma le mie fotografie appartengono al loro tempo. È importante la
collocazione.
Sì.
E adesso come la vede lei la pubblicità?
la pubblicità è molto imbecille, come è sempre stata in realtà. È uno spreco di intelligenza, è una grande discarica di intelligenza. Io non so perché c'è così tanta gente nelle agenzie di pubblicità per fare le cagate che fanno, ma quando sento le strategie pubblicitarie, le ricerche di mercato, i focus group, sono tutte palle che hanno inventato i pubblicitari per sopravvivere. Siccome c'è gente che non è capace di fare niente, imbrogliano. I pubblicitari sono degli imbroglioni.
Per esempio, a lei come nascevano, cioè, le idee per fare certe foto, certe campagne?
C'è gente che nasce con le idee e va avanti a fare quello che sa fare.
No, ma per esempio, io ho la ditta di Intimo, no? Com'è che lei decide di fare una campagna sull'anoressia?
Perché facendo fotografo di moda mi sono reso conto che le modelle diventavano sempre più anoressiche e soprattutto le donne sono felici quando gli dici come sei dimagrita, tutte felici. Se sono magre sono felici. Si spende di più in dimagrimento che in salute, cioè, capito? Cioè, si spreca il 40% del cibo e nello stesso tempo poi si paga delle fortune per dimagrire. Cioè, tutte queste cose qua sono incredibili. Uno è lì e pensa e dice, ma in che società vivo? Una società dove i grandi problemi vengono ancora risolti con la guerra. Una società dove c'è un tale squilibrio economico, sociale, che è vergognoso. Vergognoso. Ce ne freghiamo. Bene o male, cosa vuoi fare? L'ingiustizia. L'ingiustizia, il collocamento dell'educazione, ne abbiamo ancora da fare.
Lei aveva fatto una cosa bella sulla guerra, con la maglietta che resta di grandissima attualità.
Del Vietnam. È la prima volta che in un museo dove tutto è sempre fatto in un certo modo, con le cornici d'oro, i chiodi, la fotografia o il quadro, dove tutto diventa pezzo d'arte. Qui no, qui alla fine a mostra si butterà via tutto, non ha nessun valore. Quindi questo dimostra prima di tutto che nella fotografia non c'è il pezzo unico. La fotografia è importante perché c'è, può essere riprodotta 200 volte e sempre ugualmente importante, mentre nell'arte non è così. Quindi la fotografia non appartiene alla vecchia arte, ma è la nuova arte, se così si può dire. E quando intendo arte non intendo col valore della vecchia arte, intendo col valore della modernità. Quindi qui c'è una storia umana, vera, che la maggior parte della gente verrà a vederla, ha vissuto. E mi piaceva fare questa impaginazione, direi, come camminare attraverso le pagine di un momento storico.
Oliviero Toscani, professione fotografo a Palazzo Reale di Milano. Sono circa 800 scatti, però presentati, come ci spiegava lo stesso Toscani, molto, molto piacevoli da vedere. Sono stati gli alieni? Questo è il titolo del 42esimo anniversario per ricordare la strage di Ustica. Cominceranno queste celebrazioni il 27 di giugno, quindi lunedì. Io vi do una piccola anticipazione con Daria Bonfietti, che come sapete è la presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi e grazie ancora di prestare attenzione a questa annosa vicenda. È vero,
so.
Lunedì 27 giugno ricorre il 42esimo anniversario e noi facciamo tante iniziative in comune. Iniziamo alle 11 con il sindaco, con le autorità civili e militari che ricevono e salutano i parenti delle vittime che arrivano a Bologna da tutta Italia. E poi continuiamo dalla sera, dal 27 fino al 10 agosto, con iniziative di tutti i tipi, nel senso che ci sono iniziative teatrali, iniziative di spettacoli, di musica, di balletto, di video. Ormai i linguaggi dell'arte sono molti e abbiamo sì, davvero un insieme di giovani artisti che, vedendo quel luogo, vedendo il Museo per la Memoria di Ustica, si stanno ispirando, come dire, e raccontando le loro emozioni con i più vari e disparati linguaggi dell'arte.
Ecco,
di questo
diciamo
molto
che
contenti.
Al centro di questa rassegna, attorno al museo, ruota intorno all'opera di Boltanski, no? All'installazione ha al centro i resti
il relitto del 19.
Ecco.
Noi quando abbiamo voluto pensare alla creazione qui a Bologna di un museo, e così è stato, nel 2007 è stato inaugurato, abbiamo chiesto a Christian Boltanski di aiutarci a fare memoria, così è stato, e c'è questa installazione meravigliosa che accompagna i visitatori e lascia un messaggio con emozioni che sono davvero poco raccontabili. Chiediamo a tutti di venire a Bologna, di venire a vedere quest'opera che ci aiuta a fare memoria della strage di Ustica, che vorrei ricordare da tanti anni ormai si è chiarito che cosa è successo. Le cause sono certe, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, così dice un giudice della Repubblica,
Priore.
E non i parenti delle vittime, certo, è il giudice Priore che già dal 99 ci ha consegnato la verità sulle cause, è stato abbattuto un aereo civile in tempo di pace, punto. Chi è stato? In cielo, dice sempre Priore, c'erano aerei americani, aerei francesi, aerei inglesi, aerei belgi e alcuni con la targa spenta, probabilmente libici. In questo contesto è avvenuto l'abbattimento del 19. Chi è stato? Ancora non lo sappiamo, ma a Roma sono ancora aperte le indagini, appunto, sugli autori materiali. Chi ci ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace è il pezzo di verità che ancora vogliamo conquistare.
Allora, voi Associazione Parenti delle Vittime vi muovete su due binari. Da una parte quello che ci diceva Daria Bonfietti adesso, cioè una richiesta alla magistratura di concludere le indagini,
certo,
e di indicare quelli che sono i colpevoli. E dall'altra tenere viva la memoria, no? Come dicevamo, ecco, questo museo per la memoria di Ustica,
certo,
è un po' il fulcro anche delle iniziative. Il 27 di giugno, come ci diceva, ci sarà l'incontro in comune e poi la sera succederanno delle belle cose, vero?
Certo, ci saranno delle cose davvero toccanti.
Cos'è
perché
un concerto fantasma?
Dovremo e dovrò vedere anch'io. Allora, intanto volevo dirle che prima del concerto fantasma, dalle 19 in poi, ci saranno tre o quattro repliche, come dire, di uno spettacolo dedicato appunto al ricordo di Christian Boltanski, titolato Missing, fatto da un grande regista, Bruno Cappagli, di un nostro teatro qui a Bologna, che ha messo insieme dei giovani artisti, gli studenti del Copernico di Bologna, e li fa recitare, come dire, rappresentare le loro emozioni dopo che hanno visto quel luogo, quel museo. Sarà un coinvolgimento dei giovani studenti anche con gli astanti, con coloro che stanno visitando e che stanno vedendo quest'opera, e quindi è, come si dice, viene citato come realizzazione di arte agita. Non mi chieda che cos'è, venite a Bologna. Poi alle 21:30 ci sarà Zulu Time, il concerto fantasma, appunto è un'installazione artistica, quindi di Alessandro Di Pietro, ci saranno delle musiche, ci saranno delle luci.
E il nostro tempo è finito, ma lunedì a Cult torneremo su queste proposte, che vi ricordo ancora una volta, lo spazio che ospita il relitto del 19 del disastro di Ustica, l'installazione permanente a proposito di Ustica di Christian Boltanski, è al centro degli eventi della rassegna dal titolo Attorno al museo. Si comincia lunedì 27 giugno, poi si va avanti fino al 10 di agosto al Parco della Zucca, che è a Bologna in via Saliceto al 322. E con questo chiudiamo i girasoli di oggi. Un saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato sempre dalle 17.30 alle 18.30. E vi ricordo che ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con le altre puntate. Ciao a tutte e a tutti.